This interview was recorded on behalf of the We Hope Project by Lapsus, which owns the copyright of this recording.
L'impressione che ho avuto con il passare del tempo è innanzitutto il primo passo è quello di decostruire completamente il concetto eurocentrico in cui, capito, comunque l'Europa è questo sogno, questo spesso è semplicemente l'ultima possibilità o una chance che le persone si danno a un certo punto della loro vita. Le persone al di fuori del mondo non sognano l'Europa, almeno non sempre come pensiamo noi. L'Europa è questo Eldorado per le persone, quindi questa è una visione tipicamente eurocentrica. E per noi, per l'Europa, per noi europei è tutto, capito, insomma l'Europa è questo sogno per tutti. Non è così, spesso le persone prima di intraprendere il viaggio per arrivare in Europa hanno valutato tantissime altre opzioni, tantissime altre possibilità. Alla fine magari, per esempio, i siriani che stanno in Libano magari sono stati 4 anni in un campo in Libano aspettando la fine della guerra, però alla fine magari la guerra non è arrivata. Quindi che fanno? Alla fine si mettono in viaggio, ma la Turchia poi comunque sopprime i loro diritti piuttosto che garantirgli una libertà, anche perché in Turchia per esempio lo status di rifugiato l'hanno introdotto, all'inizio erano ospiti i migranti quando stavano i rifugiati o comunque i richiedenti asilo erano considerati ospiti in Turchia, insomma come dire ogni tipo di... questo è il primo punto, secondo me, importante, è che iniziamo noi a decostruire questo concetto eurocentrico per cui l'Europa è questo sogno Eldorado per tutti. Questo è il primo punto. Quindi già le persone non sono, come dire, abbagliate dall'Europa, o perlomeno sì, è difficile generalizzare, però comunque mi è capitato tantissime persone che conosco, che ho conosciuto nel tempo, che avevano già una visione totale di che significa fare un viaggio verso l'Europa, ma poi che significa vivere da immigrati in Europa. Cioè le persone sanno benissimo che significa, perché si parla di catene migratorie, quindi le persone arrivano, cioè che arrivano hanno sempre dei contatti che stanno sul territorio da una vita, quindi come dire, immaginare che possa cadere l'illusione dell'Europa durante un viaggio è una visione poco realistica dal mio punto di vista, anche perché spesso l'attraversamento della Bosnia per un migrante che viene dal Pakistan e fa un viaggio anche di 2 anni, ma la Bosnia, vivere dentro un palazzo occupato in Bosnia, alla fine non è così terribile rispetto al viaggio che magari ha fatto veramente prima. Ora, questo non significa che la violazione estrema quotidiana dei suoi diritti poi non sia da condannare, assolutamente, però come mi è capitato per esempio con i ragazzi somali sulla Sea-Watch. Allora, l'idea che noi abbiamo del confine del Mediterraneo è un'idea giusta, nel senso che è un cimitero, ed è un cimitero ingiusto, cioè ci sono 25.000 persone sotto il Mar Mediterraneo, forse di più, non lo sappiamo, no? Negli ultimi 10 anni non so quante sono veramente, decine di migliaia di persone sono morte, ok. Un ragazzo somalo che ho incontrato esattamente un anno fa sulla Sea-Watch, cioè quindi su una nave tedesca, di bandiera tedesca, che gira nelle acque a nord della Libia per cercare di salvare le persone, e mi ha raccontato un po' la sua storia, e il Mar Mediterraneo era il terzo mare che sfidava, perché dalla Somalia, per scappare dalla Somalia, i confini erano controllati dal Shabab, e quindi aveva preso una barca per attraversare dalla Somalia e lo Yemen. In quello stretto di mare ci sono i pirati. In più, una volta che arrivi in Yemen, dove c'è la guerra. In Yemen magari è stato per 2 o 3 mesi dentro una casa nascosto con le bombe fuori, e da lì ha preso un'altra barca per arrivare in Sudan. Da sempre giorni di navigazione, da lì poi ha attraversato il Sahara, la Libia e poi il Mar Mediterraneo. Quindi anche in questo tipo di contesto, cioè il processo e il progetto migratorio sono molto più profondi e strutturati e lunghi nella vita di una persona e spesso partono ancora prima che una persona poi effettivamente fa il viaggio, perché le migrazioni, sappiamo che la motivazione alla base delle migrazioni, mi viene un'altra volta questa idea del continuum, si va da una parte la migrazione reattiva, quindi quella che è in risposta a un evento anche che può essere improvviso, dall'altra c'è quella proattiva. Non esistono probabilmente queste due pure, questi due estremi, ognuno cade in questa linea e può addirittura oscillare. Quindi molte persone spesso si fanno un progetto e lo portano avanti. In qualche modo l'Europa, sì, per molti può essere un sogno, ma per tante altre persone che ho conosciuto è l'ultima possibilità, è l'ultima chance, è l'ultima opzione. Quindi spesso le persone non si aspettano tutto quello che noi immaginiamo che loro si aspettino dall'Europa, perché sanno che poi una volta arrivati, cioè, comunque sarà molto dura, perché i braccianti che lavorano a Rosarno, dove diciamo ho appena lavorato negli ultimi 3 settimane, lavorano come schiavi tutto l'anno, e da Rosarno poi vanno a Foggia, poi vanno a Caserta, e poi vanno a Siracusa, e poi vanno a Saluzzo, e poi continuano. Lo sanno che faranno questo tipo di... cioè che arrivare in Italia non significa arrivare in un posto dove tu avrai i tuoi diritti garantiti. E le persone lo sanno, le persone, anzi, spesso sono quelli che sanno molto di più di quello che sappiamo noi, e quindi cioè, magari non hanno proprio questo sogno. Cioè, non c'è l'European Dream, no? Nelle persone che ho conosciuto, molte persone che ho conosciuto io, non c'è questa percezione. Di certo, moltissime altre persone durante l'attraversamento dei confini, cioè mi è capitato di, per esempio, il 15 di settembre del 2015, è stato il giorno in cui l'Ungheria ha chiuso la frontiera a mezzanotte e Orban ha chiuso la frontiera ufficialmente con la Serbia, e io chiaramente stavo seguendo quei percorsi, ero lì e mi ricordo questa famiglia di afghani che arrivava proprio alle 11:59 e è riuscita a entrare. La famiglia successiva è rimasta bloccata, e quindi effettivamente poi il primo impatto con l'Europa è un muro spinato, è un muro di filo spinato. Di certo non è un'immagine che nessun essere umano può prevedere in qualche modo, quindi sicuramente ha un impatto sulla progettualità, sulla sfera cognitiva, sulla sfera emotiva, ha un impatto sulla persona, perché ha un impatto su tutti, diciamo, nessuno immaginerebbe mai di trovarsi davanti a un muro con filo spinato, che qualcuno con le guardie che ti dicono no, tu non puoi entrare, se entri di nascosto ti fai 3 anni di carcere. L'impatto c'è su tutti. Comunque le persone in qualche modo poi mettono sulla bilancia della loro vita il rischio che comporta vivere nei propri contesti dove magari la progettualità è comunque soffocata, e dice vabbè, sai che c'è, magari mi conviene attraversare questo rischio e trovarmi davanti un filo spinato e un muro altissimo, però boh, in qualche modo se poi lo passo, il rischio della mia vita un po' si riduce. Quindi sì, in qualche modo poi allo stesso tempo, quindi un po' mi contraddico dicendo che da una parte i sogni europei sono comunque sogni già infranti nel racconto che si fa dell'Europa, che si sa dell'Europa come un contesto che soprattutto nei paesi, diciamo, del sud dell'Europa già schiaccia i diritti, li calpesta quotidianamente, e allo stesso modo anche per questo per cui le persone vogliono andare al nord Europa. Quindi insomma, un pakistano per esempio che attraversa Pakistan, beh, poi arriva in Turchia, poi attraversa con la barca, magari arriva a Lesbo, si fa un anno a Lesbo, poi continua il percorso, ci mette altri 6 mesi, arriva in Bosnia, sta altri 6 mesi in Bosnia. E penso, ok, che significa? Qual è, cioè, la via crucis per entrare in Europa, in qualche modo? Il problema è che poi, una volta superata questo processo, questo percorso, poi una volta dentro, non è detto che poi i tuoi diritti siano poi necessariamente rispettati e che tu possa continuare nella tua progettualità, anche in base a dove capiti, perché sappiamo bene che se capiti in Italia e magari stiamo parlando di qualcuno che viene dai paesi subsahariani, magari del West Africa, e arrivi in Europa dopo tutto quello che hai percorso, comunque poi ti ritrovi a lavorare da 10 anni come bracciante a Rosarno, in condizioni terribili, e poi ci permetti di arrivare sui nostri piatti comunque il nostro cibo. Quindi la violazione dei diritti sulle frontiere modifica l'immagine che i migranti hanno dell'Europa, perché non è proprio una bella immagine che l'Europa fuori dall'Europa.